Ardigò. Frassi. Presente. Gerevini. Marenzi. D'Ambrosio. Presente. Viola. Pasquetti. Carotti. Assente. Olzi. Sostituito da Ghidotti. Beltrami. Assente. Alquati. Carassai. Ceraso. Tacchini. Sono presenti poi l'assessore alla cultura Bona, il direttore del settore cultura e turismo, dottoressa Bondioni, la coordinatrice del sistema museale Cremona Musei, dottoressa Volontè, e il direttore la segretaria generale del Museo del Violino, dottoressa Carlo Magno. Allora, so che siete tutti molto più esperti di me e molto preparati, faccio soltanto una brevissima premessa per inquadrare il tema di oggi. Allora, il 30 agosto del 22 è stato siglato un accordo fra il Comune di Cremona, la Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari e la Diocesi di Cremona per istituire il sistema museale della città che si chiama Cremona Musei. Questa convenzione ha una durata triennale ed è rinnovabile. La Cremona Musei comprende tutti i musei della città, la Ponzone, Museo del Violino, Museo di Storia Naturale, Cambonino, Archeologico e Diocesano. E non solo tutte le collezioni che vi sono contenute, ma anche gli immobili che li contengono fanno parte del sistema. A maggio del 2025 il Comune di Cremona ha fatto un contratto di comodato gratuito con gli eredi dell'ingegner Carlo Alberto Carutti, che ha per oggetto la collezione degli strumenti antichi, da collocare nelle stanze della musica del Museo Civico alla Ponzone. Si presenta dunque la necessità di integrare la collezione Carutti nell'elenco delle collezioni che fanno parte del nostro sistema museale della città. Perciò si fa questa commissione oggi per raccogliere il parere dei consiglieri sul rinnovo di questa convenzione del 2022 e sulla modifica del regolamento ad esso inerente. La proposta di rinnovo della convenzione e di modifica del regolamento è già stato mandato dal Comune agli altri due compartecipi, che sono la Diocesi di Cremona e la Fondazione Museo del Violino, ed entrambi questi soggetti hanno già espresso il loro parere favorevole. Quindi manca il parere favorevole del Consiglio Comunale. Questo ecco per inquadrare. Io dimentico sempre questa cosa formale, che è l'approvazione del verbale della seduta precedente. Chi era presente conferma, la defaillance. Ecco, lascio immediatamente la parola all'assessore perché meglio di me vi inquadrerà il tema.
Grazie Presidente, no, il tema è stato perfettamente inquadrato. Mi permetto soltanto di sottolineare l'importanza dei due aspetti, dei quali poi magari discuteremo successivamente, che sono: uno, l'integrazione della collezione Carutti, quindi la collezione di strumenti conservata nelle stanze della musica del nostro museo; il secondo aspetto, l'importanza di Cremona Musei, che come vi è stato detto arriva al terzo anno di vita. La collezione Carlo Alberto Carutti è una collezione molto importante perché costituisce un altro tassello di un sistema espositivo che è sicuramente straordinariamente rappresentato dal Museo del Violino, ma in questo caso la presenza di strumenti a corda e a pizzico, che sono di grande pregio, va ad arricchire questo patrimonio. Per questo motivo siamo andati al rinnovo della convenzione e nel rinnovo della convenzione c'è stata da parte della famiglia la volontà, condivisa naturalmente con noi, con il museo, di valorizzare questi strumenti, perché sapete benissimo che sono esposti all'interno delle teche, ma in una prospettiva di trasformazione museale più dinamica è importante anche che questi strumenti vengano suonati, spiegati attraverso lezioni, concerto, attraverso un'attività rivolta in generale a tutto il pubblico cremonese, ma in particolare agli allievi del conservatorio, della scuola di liuteria, cioè a tutti quegli altri pezzi del sistema liutario musicale che per Cremona è un pilastro fondamentale delle nostre politiche culturali. A questo proposito la famiglia ha indicato un conservatore che è Fausto Cacciatori, che ha già iniziato di fatto queste proposte di valorizzazione degli strumenti e che continueranno nel 26 e naturalmente anche con prospettive di revisione dell'assetto espositivo degli strumenti, naturalmente sempre in accordo con la famiglia, quindi con i partner appunto di questa iniziativa. E questo è sicuramente un aspetto per cui l'integrazione all'interno del sistema Cremona Musei va in questa direzione. Cremona Musei, come appunto vi è stato ricordato, comprende il sistema dei musei civici, più quindi compresa nella proposta la collezione Carutti, più la Fondazione Museo del Violino e il Polo Diocesano, quindi il Museo Diocesano. All'atto naturalmente di costituzione di questo sistema erano già stati sottolineati tutti gli aspetti che rendono questa scommessa, uso questo termine, questo sforzo straordinariamente importante, perché noi ci troviamo di fronte a delle realtà di grande valore che dalla loro messa in sistema, dalla loro sinergia, possono ciascuno di questi attori acquisire ancora maggior valore. Dentro uno sforzo, dentro un lavoro che è un lavoro naturalmente di confronto, di programmazione, che sta già dando dei grandi risultati, mi permetto di sottolineare per adesso l'aspetto didattico-educativo, perché le proposte che sono state anche avanzate alle scuole un mese fa circa, forse qualcosa di più, ecco. Sono state proposte di grande valore e che hanno ottenuto, diciamo così, un ottimo riscontro. E su questo naturalmente è necessario insistere. Poi c'è un lavoro da fare su tutto il resto, quello che riguarda la programmazione dei musei, l'interconnessione, anche gli sforzi comuni per arrivare ad ottenere magari dei finanziamenti. Per cui la proposta di rinnovare con questa variazione l'accordo va in questa direzione. Ecco, la direzione di proseguire un lavoro che è iniziato 3 anni fa e che a nostro avviso è importante continuare. Naturalmente sarà un lavoro non facile, perché noi sappiamo che poi ciascuna istituzione ha una propria autonomia, ci sono varie problematiche, ma naturalmente il fatto che sia stato accettato dai partner, e quindi la Fondazione Museo del Violino e il Museo Diocesano, ci conforta nel senso che abbiamo una disponibilità a lavorare ancora su quegli aspetti sui quali magari è necessario insistere. Ecco, questo è un po' il senso generale, poi magari per le questioni più tecniche abbiamo la dirigente, la dottoressa Bondioni, e poi Marina Volonté, la conservatrice e coordinatore di tutto il sistema museale, che magari potrà darvi dei ragguagli più precisi rispetto ai miei.
Buonasera a tutti, grazie Assessore. Allora parto dalla didattica, visto che è presente la dirigente Bondione e la dottoressa Volonté, quindi a conferma di quanto ha detto l'Assessore, parlo non solo da mamma ma anche del rappresentante di classe, le proposte che avete offerto, io frequento il museo, viene da ridere, con assiduità, le proposte per questa fascia d'età sono veramente di altissimo valore, sono gratuite. L'ultima iniziativa, quella chiamiamola per Halloween, in realtà si è differenziata da tutto quello che c'era in giro con una proposta di grande valore. Ho visto anche adesso, ho già iscritto mia figlia al solstizio d'inverno, anche lì viaggiamo, insomma, su un livello molto alto, e credo che sia davvero un'eccellenza cittadina. Quindi ci tenevo a fare i complimenti che ho già fatto anche all'assessore Bona in privata sede nella commissione competente. Rispetto all'integrazione della collezione Carutti, io ero presente in giunta insieme alla collega Ceraso quando ci fu la donazione, adesso non ricordo l'anno, comunque era nel mandato Perri, se non ricordo male, quindi mi ricordo anche le raccomandazioni della famiglia, la collega e amica De Bona, quindi sicuramente avevo presentato un'interrogazione proprio su questo argomento, chiedendo nell'interrogazione la valorizzazione di questo patrimonio, quindi non solo in modo espositivo, adesso si parla anche appunto di una fruizione fisica, no, di questa collezione, quindi mi sento assolutamente in sintonia con l'oggetto di modifica. Credo che sia proprio nelle volontà, no, di una donazione alla città non lasciarla in un luogo per quanto fruito, ma restituita davvero, inserita all'interno di un contesto importante come quello di Cremona Musei. Grazie.
Sì, ringrazio la consigliera, dunque, perché anche se insomma non sono temi di rimenti, però insomma la strada che ha portato alla felice conclusione della sottoscrizione di questo contratto di comodato quinquennale è stata abbastanza impegnativa, non perché ci fossero problemi con la famiglia, ma perché il codice dei beni culturali disciplina in modo diverso il comodato, il deposito, ci sono state insomma lunghi approfondimenti con la soprintendenza, poi tutto si è concluso positivamente. Inizialmente la famiglia aveva immaginato intanto, insomma, per prudenza, un contratto triennale che però la soprintendenza ha chiesto di estendere come durata al quinquennio previsto dal codice dei beni culturali. I tre eredi dell'ingegnere Carutti hanno dato il loro stabene, quindi poi il contratto è stato approvato e depositato. Mi sembra giusto, insomma, ricordare che il maestro Cacciatori svolge questo ruolo pro bono ed è, insomma, è corretto che lo sappiate, perché quindi oltre alle attività di valorizzazione, di relazione, insomma, un po' con il mondo della galassia della liuteria legata alla didattica, stiamo approfondendo anche collaborazioni con CR Forme, il laboratorio di diagnostica non invasiva, per completare le attività di catalogazione e di analisi ovviamente non invasiva della collezione. Sono cominciati questi appuntamenti del fine settimana una volta al mese, che devo dire stanno riscuotendo molto interesse, e mi sembra pure doveroso estendere in questa sede un ringraziamento alla Fondazione Ponchielli, perché anche soltanto l'impatto delle procedure amministrative per l'ingaggio degli artisti, il tema dei cachet, le pratiche EMPAL, insomma un po' tutto questo universo che ha più a che fare con il mondo, la dottoressa Carlomagno sa fare anche questo, oltre a molte altre cose. E ecco, in questo Fondazione Ponchielli ci sta sostenendo sia nella gestione delle pratiche che della comunicazione, quindi anche in questo caso mi sembra una buona un buon esempio di collaborazione anche così formalmente e sostanzialmente gratuita, nel senso che stiamo parlando di sistema museale, ma è un po', insomma, in tutte le cose che facciamo il tentativo è quello di dare un movimento di relazione organica tra tutti i soggetti del sistema. Qualche volta gli altri soggetti si possono permettere di darci una mano con grande generosità, qualche volta è necessario concordare rimborsi spese o comunque, però sono tutti segnali molto positivi.
No, a livello formale, perché poi la forma e il contenuto vanno sempre di pari passo, proprio per il discorso dei servizi educativi, allora noi intanto ci muoviamo in un ambito normativo di Regione Lombardia che nel 24 ha, diciamo, emanato le nuove linee guida per il riconoscimento dei sistemi museali. Adesso non è ancora stata aperta la procedura per l'accreditamento, però ecco, sappiamo già quali saranno i requisiti, e tra questi requisiti intanto c'è quello della titolarità dei musei ad almeno 3 soggetti diversi, quindi noi corrispondiamo perfettamente. E poi c'è la richiesta di formalizzare alcuni servizi integrati, e noi appunto abbiamo proprio iniziato dal tavolo dei servizi educativi integrati, che sta lavorando ormai da tempo e che appunto formalizzeremo a breve, e che ci consente di proporre attività non solo per le scuole, ma anche gli itinerari e i laboratori per gli adulti, che forse, di cui forse qualcuno di voi ha visto, ha sentito parlare, che sono distribuiti su più musei e che spesso magari hanno una parte introduttiva in un museo e poi si concludono in un altro. Quindi ecco, proprio il senso di lavorare insieme e di mettere insieme i patrimoni, ecco, diciamo, quello che così conosco meglio perché mi tocca più da vicino è quello sul mosaico, che ovviamente comprende il museo archeologico e il museo diocesano, che custodiscono, insomma, testimonianze importanti dei mosaici di Cremona romana e tardo romana, e che quindi permettono sia per le scuole sia per gli adulti di creare questi percorsi di approfondimento, ecco, quindi anche fisicamente, insomma, le persone si spostano tra i musei. Quindi abbiamo iniziato da questo, ma poi lo stesso lavoro andrà fatto nell'ambito della comunicazione, della catalogazione, che è un grande tema su cui poi la diversità delle nostre collezioni da un lato diciamo è un elemento così di particolare impegno, ma anche molto stimolante, perché adesso poi non voglio entrare nel dettaglio tecnico di queste cose, però se è una schedatura di un dipinto ormai, insomma, tutte le sue norme ben codificate su altre tipologie di beni, per esempio gli strumenti musicali, ma anche i beni etnografici, il tema è ancora in discussione, quindi si può anche poi portare un contributo a livello regionale e non solo su questi temi. Esatto, esatto, e quindi il lavoro in sistema ha anche un po' questa valenza.
Aggiungo invece del direttore generale, ovviamente per noi è un arricchimento costante il fatto di poter integrare e continuare a crescere sia nei beni che vengono acquisiti dal sistema museale, ma anche da tutti i servizi. E anche, appunto, ribadisco quello che ha detto la dottoressa Volonté, che anche il Museo del Violino a breve sarà varato questo progetto anche per i laboratori dedicati agli adulti, nello specifico sulla costruzione, ovviamente limitata a un laboratorio, di uno strumento ad arco per poter entrare proprio a contatto fisico con la materia, gli strumenti e l'arte che, sapete, saper fare il liutario è anche patrimonio immateriale UNESCO. La dottoressa Bondioni sa cosa vuol dire, con tutta la valorizzazione di questo patrimonio che deve toccare i vari gradi, quindi dall'appassionato all'esperto, quindi felici di poter aderire e ribadire la nostra disponibilità, appunto, ad approvare questa integrazione e il rinnovo dell'atto dell'accordo.
Ho omesso una cosa. Quando si parla di Cremona Musei, cioè del sistema integrato, non solo le collezioni e gli edifici che contengono le collezioni, ma il patrimonio che è stato appena citato, il patrimonio immateriale del saper fare liutario. Anche questo bene immateriale fa parte del sistema, così come fa parte del sistema tutti i diritti patrimoniali, di natura patrimoniale, che sia il comune, che la diocesi, che il Museo del Violino hanno in proprietà, sono intestatarie di questi diritti patrimoniali. Buonasera, è arrivata. Ecco, diamo il benvenuto. Era nei piani alti del palazzo. Sì. Sono intervenuti tutti, do la parola anche a te perché devi dire qualcosa, visto che ti hanno fatto precipitare dall'alto. Allora, abbiamo già intervistato tutti i presenti, l'assessore, i dirigenti, e adesso l'ultima parola in chiusura aspetta alla dottoressa Villa.
Sì. Intanto grazie, ma posso solo aggiungere a qualcosa che sicuramente è già stato detto, che il Museo del Violino collabora fin dagli inizi, diciamo, a queste attività. Partecipa al tavolo della liuteria, nel quale sono presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria, il Comune di Cremona, che è evidentemente l'attore principale, essendo diciamo, il riconoscimento UNESCO partito da un'attività che è importantissima, che è stata voluta e cercata dal Comune di Cremona, ed è tuttora coordinata in quanto comunità, diciamo, di patrimonio, perché noi conserviamo i beni, tra l'altro gran parte dei quali sono collezioni civiche liutarie, quindi dei cittadini di Cremona. Ci sentiamo partecipi e di volta in volta collaboriamo anche con le attività specifiche. Tra l'altro, lunedì parte diciamo l'ultima attività di quest'anno legato al piano di salvaguardia, che è un'attività che ha visto in primo luogo attore il Comune di Cremona, che ci ha messo non solo intorno a un tavolo, ma ci ha chiesto di formulare dei progetti che fossero molto vicini a quelle che erano state le istanze del tavolo stesso. Quindi soprattutto parliamo dei maestri liutai, cioè delle associazioni di categoria che giustamente vedono diciamo meglio ciò che avrebbero bisogno per migliorare la loro attività e diciamo per crescere anche dal punto di vista culturale, perché ricordiamo che la parte dei nostri interventi riguarda soprattutto non la promozione commerciale delle attività, ma evidentemente una maggiore consapevolezza e crescita sul fronte del sapere, e quindi diciamo nell'ambito più strettamente culturale. Sono partite un po' di idee, anche e soprattutto su richieste specifiche da parte delle associazioni di categoria, cioè cosa serve a noi soprattutto per crescere, cioè quindi alcune cose molto concrete anche, no? E sono state formulate fondamentalmente due progetti che poi si sono integrati, che hanno visto le due fondazioni, la Fondazione Museo del Violino e la Fondazione Ponchielli, collaborare sotto l'egida evidentemente dell'Ufficio UNESCO del Comune di Cremona. Nel nostro caso soprattutto è stato il giovane conservatore, cioè voi sapete che abbiamo un conservatore nuovo, nel senso che il maestro Cacciatori, che è stato conservatore dagli inizi della nostra attività, è andato in pensione. È stato fatto un lavoro importante, per cui è stata fatta una commissione insieme evidentemente al Comune di Cremona e non solo, e è stato scelto uno dei candidati che, tra l'altro, non so se tutti sanno, comunque è il primo laureato nel corso di laurea in restauro dell'Università degli Studi di Pavia, ma che ha sede a Cremona, quindi... Cioè, non l'abbiamo fatto apposta, però è stato veramente un bel momento per tutti noi e credo anche un buon risultato. Questo ragazzo, lo chiamo ragazzo perché ha 32 anni, è molto giovane, ha fatto anche la scuola di liuteria a Cremona. È una digressione, ma credo che interessi la Commissione Cultura questo, perché questo è un po' frutto del lavoro che questa città ha fatto, cioè un'alta formazione in questo campo che ha dato anche la possibilità di un lavoro di grandissimo prestigio, perché questo è, essere conservatore al Museo del Violino è comunque una responsabilità, ma anche un trampolino di lancio stupendo, pensate per un ragazzo giovane cosa vuol dire. Questo ragazzo lo merita tutto, chi ha lavorato con lui, e voi l'avete conosciuto un po', è una persona, ecco, si chiama Riccardo Angeloni, non è originario di Cremona, lui viene da Frascati, però praticamente è ormai cittadino cremonese perché vive qui da 9 anni, quindi si è fatto tutta la scuola di liuteria e poi tutto il corso di laurea, per cui è un po' cremonese oramai. È veramente un ragazzo brillante, è un ragazzo soprattutto che conosce le esigenze dei giovani liutai. Questo è un vantaggio, perché chi ha più bisogno del sostegno anche della parte di formazione o di alta formazione del piano di salvaguardia, i giovani, cioè non certo il liutaio che è arrivato e che fa la sua professione da 30 o 40 anni, cioè questo la sua carriera la sta già facendo, l'ha già fatta, ma i giovani invece sicuramente. E quindi una persona giovane, e posso dire che ha lavorato insieme al maestro Nocerino, altro giovane che in questo momento sta reggendo come, cioè è il nuovo sovrintendente del Teatro Ponchielli, cioè queste due persone scelte secondo me molto bene, che però rappresentano effettivamente quella categoria lì di età, perché capiscono meglio quali sono le esigenze dei loro coetanei. Quindi è venuto fuori un progetto coordinato dall'Ufficio UNESCO molto interessante, che parte lunedì, che prende in considerazione alcune cose, temi molto concreti e specifici, cioè quei temi concreti che i maestri liutai hanno detto: ci serve essere più bravi in questo, ci serve dedicare del tempo all'analisi acustica, alle messa a punto dei nostri strumenti, perché questo è il momento in cui poi li dobbiamo vendere, e quindi questi strumenti devono essere perfettamente a posto quando vengono dati in mano ai musicisti. Ecco, questi 10 giorni di piano di salvaguardia saranno soprattutto questo, un approfondimento dedicato a un gruppo di maestri liutai. Evidentemente è stata aperta anche qualche posizione di iscrizione agli iscritti al corso di laurea, al qualche docente della scuola di liuteria, qualcuno del CR Forma, quindi del sistema della città, perché in città c'è questo sistema. È chiaro che tenerlo insieme non è facile, e forse lavorare su cose concrete, come credo che quest'anno in pochissimo tempo, perché la dottoressa Bondioni credo che questo... cioè, sì, forse non so se l'ha fatto in 2 settimane o 3, insomma, questo bando, perché è un bando di Regione Lombardia che è stato vinto per fare questo, quindi anche questo cioè, è una cosa meritoria. E dovremo poi alla fine tirare le somme, capire che risultati abbiamo, capire cosa ci diranno i maestri liutai, cosa ci diranno i musicisti che avranno in mano questi strumenti, che avranno avuto un periodo di messa a punto, il momento finale. Lo strumento è finito, è montato, si mettono le corde, allora quali corde, come, e poi si sistema l'anima. Cioè queste sono cose concrete, ma sono gli aspetti vincenti, cioè qui il liutaio vende o non vende lo strumento al musicista, funziona bene, è un lavoro in cui il liutaio lavora insieme al musicista per mettere a posto lo strumento. L'altro pezzo del corso riguarda i ritocchi, il lavoro del ritocco per chi fa restauro, per chi fa strumenti importanti, è un lavoro molto delicato e importante. In questo caso verrà uno degli esperti maggiori, che è un esperto americano che viene appositamente per seguire questi iscritti al costo dei ritocchi, e anche lì sono competenze aggiuntive, sono piccole competenze aggiuntive però di alto livello, perché questo è quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo far crescere la qualità dei maestri liutai. Quindi non stiamo parlando di studenti, qui stiamo parlando di persone che la professione la fanno, ma magari si sono appena laureati, diplomati alla scuola di liuteria. Cioè capite che la strada è lunga, e oggi la concorrenza è veramente forte, una concorrenza internazionale, per cui c'è molto da lavorare. Cosa possiamo fare noi? Aiutare a dare strumenti per crescere, per lavorare meglio. Poi funzionerà, dovremo alla fine ragionarci, vedere che risultati abbiamo avuto, ritrovarci ancora col tavolo della liuteria, perché è un confronto continuo, vedere cosa ci diranno le associazioni di categoria e lì provare ad andare avanti e vedere come possiamo continuare. Museo del Violino, Fondazione Teatro Ponchielli, perché la parte musicale evidentemente è stata presa in carico dal maestro Nocerini o dalla Fondazione del Teatro Ponchielli, cioè abbiamo quelle che insomma contiamo a dire le nostre eccellenze, benissimo, le mettiamo sul campo e vediamo cosa possiamo fare, e poi i risultati bisognerà analizzare, e sicuramente non è finita, cioè è un gradino, però una piccola cosa che credo che possa essere concreta e utile, perché di questo abbiamo bisogno. Grazie.
Sì, io alla luce un po' delle cose che sono state dette avrei una proposta, se i consiglieri sono d'accordo, il presidente e l'assessore, cioè di invitare in una prossima commissione sia il conservatore sia anche il sovrintendente del Teatro Ponchielli, perché noi abbiamo conosciuto Cigni quando se ne stava andando, quindi sarebbe molto bello secondo noi, anche perché appunto sono giovani, dicevamo, però il tema dei giovani e cultura è un tema sicuramente molto importante, soprattutto per i luoghi della cultura cittadina che nella percezione forse comune non sono proprio così attrattivi, diciamo, per i giovani. Questo lo dico, magari è solo una supposizione, non so, però intendo dire che Museo del Violino, piuttosto che i nostri musei o il Teatro Ponchielli, quando fanno delle attività dedicate che possono essere quelle relative alle scuole, sicuramente sono luoghi aperti, però nella programmazione forse ordinaria, anche se ad esempio so che il Teatro Ponchielli fa un biglietto per gli studenti che è veramente molto, diciamo così, conveniente, ecco, però non so quanto venga utilizzata questa, diciamo, opportunità, ecco, nella programmazione intendo ordinaria, poi ci possono essere singolo spettacolo, però normalmente forse i giovani, che forse è una cosa diversa rispetto alla programmazione per i bambini, perché lì ci sono delle cose dedicate, si riesce meno ad intercettarli, quindi avere queste due figure così giovani forse ci può aiutare a far diventare anche questi luoghi tradizionalmente magari più attrattivi per una fascia di età diversa un pochino più attrattivi anche per loro, ecco, quindi sarebbe molto interessante poter conoscerli e condividere le loro proposte, ecco.
Grazie, io saluto tutti, volevo ringraziare la Presidente perché per me tutto questo è molto arricchente, quindi io sono senz'altro favorevole a tutto ciò che è cultura, sono d'accordo con la consigliera Ceraso, non ho l'esperienza della consigliera Alquati perché io sono nuova in tutto, però veramente trovo che questi incontri mi fanno riscoprire una parte di Cremona, pur vivendoci da 33 anni, che non conoscevo, ma che comunque inconsciamente già amavo, perché io poi musica, tutto ciò che è arte è il mio pane, e soprattutto sentire che viene data l'opportunità a figure giovani, perché io sono stata tanti anni anche catechista e mi sto accorgendo che i giovani hanno una marcia in più, quelli in gamba naturalmente, quindi riuscire noi, generazione boomer, mi considero anch'io tale, e dare spazio a loro, ne abbiamo uno qui che stimo moltissimo, quindi grata veramente a tutti, senz'altro favorevole, grazie anche all'assessore Bona che è sempre molto chiaro nel spiegare, e a tutti i dirigenti.
Beh, ringrazio ovviamente per la stima della consigliera Tacchini. Volevo chiedere una curiosità, siccome si era parlato dei rapporti con i maestri lutai, ovvero, questa è una mia curiosità proprio personale, in generale questi rapporti come sono, o meglio, entrando nello specifico, in generale la professione del lutaio non è una professione di produzione di uno strumento musicale comune, ovvero, faccio un esempio proprio molto semplice, un Guarneri non è uno Stradivari. Ogni liutaio, diciamo, mette nello strumento che costruisce tutta la sua arte, tutta la sua anima, volendo. Quindi c'è una grande, almeno dal mio punto di vista, una grande percentuale di individualismo dal punto di vista dell'opera che si va a creare, e anche del grande orgoglio che sicuramente si mette nello strumento che si costruisce. Proprio per via di questo, diciamo, presenza dell'individualismo, i rapporti comunque è facile, o comunque c'è un po' di difficoltà a volte a riuscire a intercettare le istanze dei maestri liutai, giovani o non giovani che siano, più che altro anche per un discorso organizzativo loro, cioè che a volte magari questo sentore, diciamo, di individualismo può far sì che magari un maestro liutaio abbia dei bisogni in particolari che però magari non sono condivisi da altri, proprio per via sempre di questa arte che comunque è spettacolare ed è il nostro fiore all'occhiello, però appunto ha questa componente sicuramente presente e molto individualistica. Grazie.
Sì, allora, la premessa è questa: io ho diretto la scuola di liuteria del Comune di Milano per 35 anni, quindi di giovani maestri liutai ne ho visti tanti, ne ho formati tanti, sono in giro per il mondo, ed è stata una bellissima esperienza. Sicuramente è un lavoro individuale, dopodiché in alcuni casi le botteghe liutarie sono anche organizzate con più persone, ma fondamentalmente c'è una persona che lavora da sola nel suo laboratorio. Questa è la base. In alcuni casi ci sono situazioni familiari, perché nella storia c'è sempre stato, e anche oggi ci sono delle botteghe che sono ancora una famiglia, c'è magari il padre, il figlio, qualche volta c'è un nipote, qualche volta ci sono ancora anche oggi, anche in città, di queste situazioni, che ovviamente queste sono privilegiate, perché si basano anche su un saper fare che viene tramandato effettivamente, e questa però non è certo la situazione di tutti. Dopodiché, certo, è un lavoro molto individuale, perché il maestro liutaio comincia, cioè controlla la sua operazione, come molti altri artigiani, ma forse più di altre tipologie di lavoro artigiano, controlla il proprio lavoro dal momento in cui pensa il progetto nella sua testa, realizza il disegno, quindi deve conoscere anche questo aspetto del lavoro, si sceglie le materie prime, quindi in alcuni casi il maestro, cioè artigiano, addirittura va e lavora con le guardie forestali per andare a scegliersi il pezzo di legno, cioè ci sono maestri liutai che addirittura storicamente si compravano pezzi di albero, investire in un albero è un costo enorme, cioè comunque ci deve essere una conoscenza nella scelta della materia prima, quindi il materiale è fondamentale, capite quanto saper fare ci deve stare dietro. A quel punto comincia nel suo laboratorio il suo lavoro, e quindi sul proprio disegno, e quindi pensa il proprio oggetto, sceglie i materiali, realizza poco per volta, fino al punto in cui addirittura comincia e prova. Ovviamente quasi mai il maestro liutaio è anche un vero musicista, che è un altro mestiere fondamentalmente, però generalmente il maestro liutaio è in grado di provare per cominciare a fare il primo pezzo di lavoro della messa a punto. Capite che tutto questo, che è un lavoro che può durare anche un paio di mesi, anche tre, non è che uno fa solo quello, magari ci sono delle operazioni che richiedono un momento di stasi, mentre lasci lì il tuo strumento perché gli hai dato per esempio la prima mano di vernice e di mano di vernice magari ne devi dare 30, mentre asciuga tu intanto ti fai un altro pezzo di un altro strumento che stai costruendo. Quindi è un lavoro fortemente individuale che si basa su conoscenze che devono essere conoscenze profonde, e in linea di massima uno comincia la scuola di liuteria ma poi non finisce mai di imparare, ha quasi spesso un proprio maestro ideale, poi magari segue corsi anche all'estero, si confronta con gli altri, ecco l'importanza del confronto, confrontando il proprio lavoro con quello degli altri si cresce tantissimo, si prendono anche delle belle batoste, si va ai concorsi, perché noi facciamo ogni tre anni le Olimpiadi dei liutai e arrivano 500 liutai di tutto il mondo, che sperano evidentemente di qualificarsi, ma partecipare è già importante, perché tu hai il tuo lavoro e di fianco vedi quello di un tuo concorrente, e lì ci si confronta, si impara, si cresce. Quindi questo è un lavoro fortemente individuale, però che ha delle fortissime regole, e lo stare alle regole è fondamentale, e le regole della liuteria classica cremonese legate al saper fare liutario e al riconoscimento UNESCO sono estremamente chiare, e quindi i liutai che lavorano qui li abbiamo anche ricodificate in questi anni, anche con una certa fatica, perché tu devi mettere insieme le regole con un aspetto di creatività, di individualità, è una creatività di millimetri, è una creatività di scelta di tipologia di vernice, che non sono una bottiglietta di vernice già pronta, ma ognuno si fa la sua con le resine che si sceglie, ecco perché i violini non sono tutti uguali, per fortuna, perché sennò avremmo chiuso il nostro lavoro. Ecco. Per cui è chiaro che i giovani di problemi ne hanno molti, però da una parte c'è la passione, da un'altra parte c'è comunque il confronto, magari anche solo con l'amico che ha fatto con te la scuola di liuteria, e poi la possibilità di andare avanti e perfezionarsi, e questo non finisce mai, il vero maestro liutaio non finisce mai di crescere, di cambiare magari un pochino le proprie scelte, ecco perché uno strumento non viene mai uguale a quell'altro, e per cui rispondendo alla domanda che lei faceva prima, è estremamente complicato questa via, però chi lavora in questo campo dell'alto artigianato artistico, perché questo è in fondo, queste regole ce le ha quasi sempre, queste difficoltà ce le ha quasi sempre, e poi ha la grande soddisfazione di controllare il proprio lavoro dal quando lo pensa nella sua testa a quando lo dà in mano, e questa è una soddisfazione che pochi altri lavori possono dare, no? Poi puoi anche fare fortuna, puoi anche diventare ricco, puoi anche diventare un esperto, perché c'è l'altra parte del lavoro, il restauro, l'expertise, cioè che viene ovviamente dopo anni di... Però ci sono tante diverse sfaccettature di questo lavoro, no? Per cui il campo per fortuna è aperto, dire che sia semplice non è così. Quindi per i giovani oggi sicuramente è complicato farsi strada, però si deve partire da una dose di grande serietà, di grande voglia di confrontarsi, di studiare e un po' di passione, perché sennò questo lavoro non si può fare in altro modo. Certo è complicato, cioè non è un percorso chiaro e facilissimo da seguire, però ne abbiamo tanti, no? Anche oggi, quindi io penso che dobbiamo essere aperti, non è che 200 liutai sono tutti uguali, cioè le differenze ci sono e sono forti, ma le differenze le fa anche il mercato, cioè non le possiamo fare. Noi dobbiamo dare maggiori strumenti, dobbiamo avere una città aperta, dobbiamo fare la più promozione dove si può, ma non possiamo fare certo la promozione economica, perché questo commerciale, perché questo non compete a noi, cioè c'è Camera di Commercio, c'è la Fiera di Cremona, ci sono altre istituzioni, cioè non potremmo neanche farlo, insomma. Grazie. Prego.
Grazie. Sì, buonasera a tutti e a tutte, davvero grazie, è molto interessante. Il sistema museale fa parte anche di un mio percorso di formazione, di un mio interesse ovviamente. Mi hanno colpito molto alcune parole chiave tipo appunto circolarità, apertura alle città e soprattutto politiche culturali. La mia domanda è la risposta di a questa offerta di politica culturale, quindi di laboratori, di connessioni, che tra l'altro la dottoressa Volonté presentava anche come intergenerazionali, quindi l'apertura agli adulti. La risposta della città, perché politiche culturali a questo mi fa pensare, è in termine vostro di offerta di un certo tipo, di un certo livello, quindi i bambini rispondono così, le scuole questo, gli adulti quest'altro, come è? Perché questo mi interessa sia dal versante dell'istruzione che come risponde la città. La seconda parte è un po' suggestionata da quello che diceva la consigliera Tacchini, ha detto: io non conoscevo tutti questi aspetti, e in effetti anche lei ha usato la parola promozione, è importante, c'è una progettualità di promozione più forte per i percorsi a venire, perché è importante che che ogni cittadino possa avere accesso e a conoscere per poi avere accesso. Grazie.
No, allora, per quanto riguarda la risposta alle proposte, siamo veramente molto soddisfatti, perché al di là delle scuole, della fruizione delle scuole, che è sempre tradizionalmente, devo dire, molto alta, ma anche questi nuovi laboratori, sia per i bambini con le famiglie, sia per gli adulti, vanno sold out. Non facciamo tempo a pubblicare la notizia, l'informazione, anche perché cerchiamo comunque di mantenere un livello di qualità tale per cui non possiamo avere, che ne so, centinaia di bambini tutti insieme, anche perché si tratta proprio di laboratori in cui le persone, adulti e bambini, fanno delle cose, e quindi dobbiamo mettere a disposizione del materiale, quindi è chiaro che i numeri sono limitati, però abbiamo delle lunghe liste d'attesa, quindi ecco, da questo punto di vista vediamo che la risposta c'è. E tra l'altro il fatto di proporre questi laboratori agli adulti è nato proprio da una richiesta, perché genitori che venivano a accompagnare i bambini ci hanno proprio chiesto: ma perché non fate delle cose anche per noi? Perché anche noi vogliamo metterci in gioco. Quindi evidentemente è una funzione dei musei che incontrano un bisogno di imparare facendo, insomma, facendo citazioni ormai, come dire, ben consolidate. Quindi ecco, no, da questo punto di vista, anzi, sarebbe bello poter offrire di più, avere la possibilità di offrire di più. Grazie. Per quanto riguarda la promozione, vuoi dire qualcosa tu?
Sì, in realtà volevo fare un altro ragionamento riallacciandomi a quanto è stato detto prima, però sì, no, è un tema vero questo. Quello della promozione, sulla quale stiamo lavorando, per ora cercando di acquisire dati, perché i dati sono fondamentali, spesso vengono presentati in maniera nuda, ma sono fondamentali poi perché devono essere letti, pesati e soprattutto interpretati. E noi abbiamo bisogno, credo, di questo. Per un'operazione, diciamo, generale di rilancio dell'intero sistema museale, perché il sistema museale, cioè Cremona Musei, ha, lo sappiamo benissimo, delle punte d'eccellenza anche per quanto riguarda i numeri e le presenze, che sono ovviamente il Museo del Violino, il Museo Verticale del Torrazzo, quindi la Cattedrale, e poi ci sono altri dati che riguardano tutte le altre istituzioni museali. Tornando all'oggetto, insomma, da cui siamo partiti, sicuramente la sinergia, la collaborazione tra le varie realtà può aiutare ad avere questo, può aiutare l'osservatorio e soprattutto quello che poi andremo ad approvare, la biglietteria integrata, perché la biglietteria integrata ci aiuterà tantissimo, non soltanto naturalmente a promuovere l'intero sistema, compreso il Teatro Ponchielli, perché è stato giustamente citato, ora non è un museo in senso stretto, ma sicuramente è un protagonista della nostra cultura. E soprattutto ci darà poi dei dati sulle presenze, da dove vengono, e quindi ci consentirà poi di elaborare delle strategie, perché senza dei dati precisi questo non sarà possibile. Sono molto favorevole naturalmente al fatto che una prossima commissione, noi andiamo ad invitare sia il conservatore Angeloni sia il sovrintendente Nocerino. Ci tengo a dirlo, avendo lavorato con loro da quando mi sono insediato, perché sono giovani, ma credo soprattutto sono degli eccellenti professionisti, molto capaci, e questo non è ovviamente sempre scontato. Lo si diceva anche prima, è molto facile lavorare con loro, perché hanno veramente il polso della situazione rispetto a quelle che sono le esigenze di quel mondo, che è il mondo della lutteria, il mondo della musica. Per farvi un esempio, a un convegno che è stato organizzato dalla facoltà dal Dipartimento di Musicologia all'Università di Pavia, dove si ragionava appunto del piano di salvaguardia, la presenza di Riccardo Angeloni, che incarna in sé sia la figura del liutaio, essendosi formato nella scuola nostra cremonese, sia quella dello specialista in restauro e conservazione degli strumenti, è qualcosa che non è scontato e che gli consente di capire molto bene entrambi i mondi, perché non sono così vicini questi mondi. Anche nella domanda che era stata rivolta prima, i liutai sono 200, le botteghe sono quasi 200, sono diversi perché sono diversi come livello, sono diversi come esperienza, perché sono i giovani e quelli già fermati, e spesso una difficoltà è quella di far comprendere quanto possa essere importante il miglioramento delle proprie conoscenze culturali ai fini della loro professione e del loro posizionamento sul mercato. Perché spesso c'è la tendenza, come dire, ad affidarci al fatto che io, dice, un violino lo so costruire, però non è poi soltanto questo, perché poi c'è la parte appunto di messa a punto, c'è la parte legata al rapporto fondamentale con i musicisti. Perché è chiaro che poi lo strumento lo deve suonare un musicista, il musicista lo compra se quello strumento è adatto alle sue esigenze. Quindi è una cosa molto complessa. Per cui noi, per concludere, abbiamo scelto, e credo che sia stata una scelta indovinata, di giocare, di far progettare appunto il piano di salvaguardia, i corsi di quest'anno, ai due conservatori, quindi Angeloni e Nocerino, giocando sul rapporto ovviamente già di integrazione con le nostre fondazioni, che sono la Fondazione Museo del Violino e la Fondazione Ponchielli. E credo che il risultato sia stato eccellente, partito naturalmente da una fase di ascolto, cioè non dando per scontato nulla, ma ascoltando quelle che erano le esigenze delle categorie artigiane, e quindi lavorando poi su quei temi. E adesso poi vedremo all'atto pratico, cercheremo di tirare un po' le somme, sapendo che innanzitutto è stato ben accolto, e questo non era scontato, e che poi è l'inizio di un percorso, quindi un percorso di progressiva integrazione tra le nostre realtà culturali, appunto, sia quelle museali sia quelle musicali, perché poi lì il ponte, insomma, è molto, il legame è molto stretto, ecco, tra queste realtà.
Grazie Assessore. La consigliera Ceraso vuole intervenire.
Approfitto, visto che ci siete, per fare questa domanda, cioè il bar del Museo del Violino, io non mi capacito di come, da, e lo stesso anche il fatto che al museo non ci sia più, credo, Bene. Cioè, nel senso di dire, mi sembrano due luoghi, in particolare per come era bello anche quello spazio esterno, quindi io non mi capacito di come non si riesca a ripristinare, e anche per quanto riguarda il museo, cioè sono due luoghi assolutamente frequenti, cioè l'utenza non credo che manchi, né da una parte né dall'altra, e poi la bellezza anche di com'è lo spazio esterno, insomma per me vederlo vuoto così mi sembra una cosa... Quindi volevo capire che criticità ci sono.
Sì, volentieri rispondo io. Condivido pienamente. Allora, voi non sapete che quello che il Museo del Violino e il Comune di Cremona ha dovuto fare è praticamente rifare completamente tutte le cucine. Tutto quello che c'era, cioè la struttura preesistente, che non era di proprietà, che non era di proprietà né del Comune di Cremona né del Museo del Violino, ma dei vari gestori che si sono succeduti. Nel momento in cui l'ultimo gestore ha lasciato, purtroppo, insieme agli esperti, all'ufficio tecnico del Comune di Cremona, abbiamo verificato una situazione veramente drammatica, cioè non a norma per moltissime strutture, quindi noi non potevamo prendere in carico queste cose, evidentemente la responsabilità ce la siamo presa noi, il Museo del Violino, se l'è presa il sindaco e il Comune di Cremona, nel senso che venendo a conoscenza di una situazione come questa abbiamo dovuto azzerare. Prima abbiamo tentato di dire vediamo cosa possiamo salvare di tutto questo macchinario, perché prima di poterlo dare in gestione direttamente evidentemente ci dovevamo prendere questa responsabilità. Quello che abbiamo trovato è stato assolutamente drammatico, cioè strutture non a norma, cose rotte. Per un primo momento abbiamo pensato di poter far aggiustare alcune cose, poi ci siamo resi conto tutti insieme col consiglio di amministrazione che non si poteva agire, tenuto conto che la gestione di cucine, come potete ben immaginare, è una cosa delicata che richiede molte responsabilità, tanto più se questo è uno spazio di proprietà comunale e gestito da una fondazione nella quale il Comune di Cremona, e non solo, è parte, quindi probabilmente ci sentiamo delle responsabilità maggiori che se fossimo con qualsiasi esercente privato che lo farebbe magari in maniera differente. Quindi abbiamo dovuto azzerare la situazione, metterci ad acquistare tutto il materiale, fare dei lavori diciamo strutturali di base che riguardavano per esempio la costruzione di una scala interna tra quello che è il cosiddetto magazzino, diciamo. Non so se avete in mente, il palazzo ha quello spazio lì, è uno spazio piccolo, perché quando è nato il progetto del Museo del Violino forse non era così chiara la necessità di avere uno spazio invece adeguato per una struttura che apparentemente sembrerebbe secondaria, ma come giustamente poi abbiamo capito tutti noi, invece è molto importante perché è qualche cosa che dà un servizio ai fruitori genericamente, ai vari tipologie di visitatori, no? E forse potrebbe darlo anche a coloro che magari non sono visitatori ma che potrebbero diventarlo, no? Che magari vengono per mangiare o per bere qualcosa, ma fatto sta che comunque insomma siamo andati incontro a una serie di problemi enormi. Abbiamo avuto anche un problema strutturale per cui abbiamo dovuto intervenire con, evidentemente con gli uffici comunali per risolvere questi problemi. Abbiamo dovuto costruire una scala perché non c'era una scala che andava diciamo dal piano dove sono le cucine al piano sotto dove c'è questo deposito, che però è indispensabile perché chiunque faccia un tipo di attività come quella ha bisogno di un po' di spazio per mettere, sì, diciamo un piccolo magazzino, ma che è qualcosa di più, non grande, ma essendo uno spazio, come voi sapete, un palazzo protetto, cioè lì non è che puoi buttare giù muri o puoi decidere di fare cose, devi su quello che c'è trovare delle soluzioni. Con gli uffici comunali quindi siamo intervenuti, abbiamo fatto progettare e costruire una piccola scala perché c'era soltanto un montacarichi che portava da sopra a sotto. Questo montacarichi, e lo sappiamo per esperienza, spessissimo si bloccava e quindi c'era qualcuno della nostra fondazione che veniva chiamato, doveva passare dal sotto, dal locale tecnico, cercare di rimettere, perché non era nella nostra gestione, però nei fatti se qualcuno rimane chiuso dentro è chiaro che deve intervenire. Cioè c'erano una serie di problemi che evidentemente non erano stati presi in considerazione quando ancora il museo non era dentro, perché il bar è stato aperto prima del museo. Noi quando siamo entrati il bar c'era già. Questo bar poi un po' ha funzionato e ha funzionato anche bene, forse ve la ricordavate, c'era una famiglia iniziale, una coppia positiva. Poi, vabbè, questa famiglia ha avuto delle vicissitudini, succedono queste cose, e da allora purtroppo non è più stata la stessa cosa. La moglie che è rimasta ha tentato di gestire questa cosa, ma insomma, motivi personali non ce l'ha fatta. Per cui da lì ci sono state un paio di gestioni che sulla carta erano positive, ma nei fatti non c'era chi gestiva realmente che stava lì. Questo ha creato... Potete immaginare in uno spazio che è abbastanza grande, anche questo spazio esterno molto bello, ha creato una serie di problemi rispetto alla tipologia di pubblico. Cioè l'ultimo gestore, che poi per fortuna ha lasciato, aveva una tipologia di pubblico che col museo non c'entrava assolutamente niente, che stava aperto fino alle 2 di notte e sinceramente io dal mio punto di vista e comunque anche il comune di Cremona, che ovviamente è proprietario dei beni, non vedevamo di buon occhio, non c'è nessuna necessità che un museo apra le sue strutture fino alle 2 di notte se non fa un'attività che è anche congrua con quella che è un'attività culturale. Il tipo di visitatore di quell'orario era un visitatore che non aveva niente a che fare col visitatore, diciamo, culturale medio, anche quello che genericamente può andare il giorno a bere un caffè. Noi abbiamo trovato divelte porte, estintori lanciati, cioè c'è stato, ve lo dico perché per raccontarvi com'è stata sofferta questa cosa. La decisione è stata di azzerare tutto, di mettere tutto a posto, di fare le scale necessarie, questo ha voluto dire molto tempo. Poi siamo usciti con una manifestazione di interesse. A quel punto, purtroppo, la manifestazione di interesse era anche molto chiara, era pubblica, per cui...
Cioè, è uscita a maggio di quest'anno.
Perché eravamo pronti finalmente per dire adesso speriamo di poter aprire. Perché anche per noi questo... ma anche per tutti i dipendenti, pensate che normalmente, tra l'altro, sono i primi clienti di questo spazio, perché cioè, con un buono pasto o quant'altro si fermano a mangiare. Cioè è tutto un giro, no, che funziona. Per cui eravamo molto interessati. Questa manifestazione di interesse... In realtà ha avuto un po' di partecipanti, ma al momento, e ce n'è stato uno che stavamo per concludere, ed era già luglio, anzi praticamente era il 31 luglio quando doveva venire a firmare, che era sembrato al Consiglio anche la persona, diciamo, più idonea, che aveva fatto una proposta sensata, aveva chiesto un piccolo sconto per il primo anno probabilmente per andare incontro magari alle difficoltà di gestione, comunque a tutti era sembrato effettivamente. Purtroppo nel momento in cui doveva firmare ha cambiato idea, ma era una persona che per motivi personali ha cambiato idea sulla sua vita, forse, o forse non si è sentito di fare questo passo. Cioè, lì entrano criteri che evidentemente non possiamo andare. Quindi noi per primi ci siamo trovati in una situazione difficile, perché dopo aver fatto tutta questa operazione, la persona che aveva, diciamo, vinto la manifestazione di interesse ha rinunciato nel momento. A questo punto abbiamo riaperto la situazione. In questo momento abbiamo una, forse due proposte, stiamo cercando di vedere. Quello che ci siamo accorti è che non c'è una grande imprenditoria locale che decide che bello vengo a lavorare, ho una buona occasione. Certo, quello che noi chiediamo oggi è la possibilità che siano aperti in tutti gli orari del museo, perché questo deve essere in primo luogo al servizio del museo, visto che è in questa struttura. Chiediamo un affitto che corrisponda per noi almeno a coprire le spese del Museo del Violino. Non, non so se avete un'idea di cosa vuol dire gestire un palazzo come quello, sono molto alte, noi abbiamo impianti che funzionano 24 ore su 24, riscaldamento, raffreddamento, cioè per mantenere gli oggetti che dobbiamo conservare dobbiamo avere una struttura molto efficiente, per mantenere le manutenzioni di una struttura così efficiente sono costose. Chiunque gestiscono i musei lo sanno bene. Quindi tutti questi problemi che non si vedono in realtà generano delle regole, perché se no, cioè, non possiamo andare a mettere noi altri fondi su un ristorante. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cioè la struttura di base. Oggi i beni sono di proprietà, quindi chi arriva non deve investire, non deve mettersi la cucina, cioè tutto questo, però deve avere... probabilmente essere lì a gestire, questa è la cosa più importante, cioè occorrerebbe trovare qualcuno che realmente volesse impegnarsi in un'operazione di questo genere. Posso dirvi che la situazione dei musei, a parte alcuni musei super di Milano nei quali la clientela va e spende 5 euro per un caffè, e questa non può essere la situazione nostra di Cremona, voi lo sapete bene. E noi dobbiamo avere dei prezzi corretti per la città e calmierati, cioè non siamo Brera, ecco, questo per dirvi, perché esistono le caffetterie dei musei, io le conosco, le frequento, però quelle che funzionano hanno dei costi base altissimi, noi non potremmo metterci in quella situazione, quindi alcuni gestori anche da Milano che sono venuti a vedere la nostra situazione, che potevano essere interessati nel momento in cui si sono resi conto che non avrebbero potuto, diciamo, mettere dei prezzi adeguati secondo la loro idea di gestione, e comunque è sbagliato dire di lusso, però questo è il contesto, no? E quindi a quel punto hanno abbandonato la proposta, perché evidentemente non pensavano che sarebbe stata allettante per loro, perché qualcuno è venuto,
grazie,
a vedere. Questo, mi sono dilungata, ma è giusto che ciascuno capisca quali sono un po' che sono le difficoltà di tanti angoli della città. Adesso forse abbiamo trovato una soluzione. Noi speriamo, perché ne abbiamo bisogno, ovviamente.
Devo concludere, perché molti, sì, consiglieri vanno via e dobbiamo passare al voto. Poi possiamo andare avanti a parlare. Allora, Marco Galli. Simona Frassi. Siete pronti? Simona Frassi, Mattia Gerevini, Cinzia Marenzi, Maria Luisa D'Ambrosio, favore, Lapo Pasquetti, Carlo Alberto Ghidotti, Jane Alquati, Carassai Andrea, Maria Vittoria Ceraso, Paola Tacchini, quindi all'unanimità. Adesso, per chiudere, un invito.
Sì, ci salutiamo con un invito. Il percorso di cui vi ha parlato la dottoressa Villa, questo percorso di formazione con i liutai, si conclude il 21 di dicembre con un concerto dei solisti di Pavia, che seguiranno i liutai durante tutto il percorso e suoneranno gli strumenti che sceglieranno dopo le messe a punto. Quindi è un momento, insomma, per noi abbastanza ambizioso, interessante. È il 21 alle 18 al Ponchielli. Direi che se qualcuno di voi è interessato lo può magari segnalare alla dottoressa Gualteri, e noi ci organizziamo. Ci fa molto piacere se potervi anche coinvolgere in questi momenti.
Grazie.
Sì. Sicuramente. Allora, visto l'orario, però, se vogliamo approfittare della presenza della dottoressa Volonté per un brevissimo aggiornamento sulla vittoria alata. Così, siccome nella sera, così almeno sappiamo.
Brevissima, allora, come sapete, siamo stato manifestato l'interesse di portare la copia della Vittoria di Calvatone a Milano in occasione delle prossime Olimpiadi Milano Cortina, e stiamo lavorando appunto con i funzionari di Regione Lombardia per la formalizzazione di questo prestito, perché si configura come un vero e proprio prestito, come se andasse a una mostra. Abbiamo già fatto gli approfondimenti tecnici, quindi insomma dovremo trovarla là. Ecco, l'ipotesi prima era di collocarla nel Belvedere Berlusconi, quindi in cima al palazzo. Invece l'ipotesi attuale è quella che sia all'ingresso proprio nel settore N1, insomma, di Palazzo Lombardia, e quindi assolutamente visibile a tutti quelli che frequenteranno il luogo nei mesi delle Olimpiadi.